In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Apriamo il nostro cuore al Signore che vuole riempirlo dei Suoi doni. Chiediamogli umilmente perdono per i nostri peccati.
Della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare.
Con voi
e con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, quando ormai si era a metà della festa, il Signore Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. I giudei ne erano meravigliati e dicevano: come mai costui conosce le scritture senza aver studiato? Gesù rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? Rispose la folla: sei indemoniato. Chi cerca di ucciderti? Disse loro Gesù: un'opera solo ho compiuto, e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi. E voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo. Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Avete ascoltato la bellezza di quello che è capitato a Pietro, agli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli si racconta quello che la Chiesa nascente sperimenta di giorno in giorno. Ma gli Atti degli Apostoli possono essere riletti anche da persone come me e come voi, cercando di capire qual è la strada che Dio ci sta indicando, no? Che cos'è che ancora non si compie perfettamente nella nostra vita. Guardando quel piccolo nucleo di apostoli, la prima comunità cristiana, la Chiesa nel tempo pasquale ci fa leggere gli Atti degli Apostoli perché si può vedere bene appunto qual è l'iniziativa dello Spirito Santo, perché questo tempo di Pasqua è il tempo dove opera in modo speciale lo Spirito di Dio e fa sì che una piccola comunità di persone diventino la Chiesa. Perché? Perché il Signore agisce in mezzo a loro. Allora io volevo leggere con voi alcuni passaggi semplici, non l'avete letti, però quando Pietro è costretto quasi a difendersi perché ha fatto dei miracoli. È costretto quasi a difendersi da chi? Dal potere religioso istituito. E lui cosa dice? Lui dice quello che ha visto, quello che gli è capitato, quello che ha sperimentato. Questa è la prima cosa che dobbiamo ricordarci. Nella Chiesa si dice quello che uno ha vissuto. Quello che uno non ha vissuto non può dirlo. Se Pietro dice, io vi dico quello che mi è successo a quest'uomo, gli ho detto alzati, si è alzato nel nome del Signore. Quindi la Chiesa inizia così, no? Inizia con l'esperienza di alcune persone che hanno conosciuto Gesù fisicamente, hanno vissuto il dramma della passione e della morte, poi hanno vissuto quei giorni della resurrezione, la discesa dello Spirito Santo, e si sono sentiti investiti, diciamo così, di un amore che ha superato le loro inibizioni umane, ha spaccato la loro vita. La potenza del Signore. So benissimo che in certi ambienti, se parlo così, tutti mi direbbero: sì, è vero, il Signore è più grande di tutti, e tutti alleluia, alleluia, alleluia. In altri ambienti qualcuno direbbe: tu sei un matto, sei un fanatico, è meglio stare in silenzio perché questa è una civiltà complessa, bisogna rispettare tutti, non bisogna parlare troppo di resurrezione e di guarigione, perché quelli che non credono si offendono. Questi sono i due estremi in cui ci viviamo oggi. Da una parte quelli che vedono i miracoli dappertutto e che vedono un miracolo anche quando passa un uccello. Dall'altra quelli che dicono che non si può parlare di Gesù, non si può parlare dei miracoli, perché molte persone non credono, la maggior parte non credono, e noi offendiamo quelli che non credono. Figuriamoci se parliamo di resurrezione. Ma io adesso vi porto un attimo su questo spazio qui. Andiamo a Gerusalemme, tutti insieme, andiamo da Pietro, ce lo vediamo con i piedi sporchi, nudi. Un uomo anche dall'ambiente, dalla faccia si capiva che non era un letterato, un pescatore. Entra nel Tempio, si mette a predicare. Avrà fatto non male come me, ma anche peggio, sgrammaticato. Che cosa gli sarà successo dentro a un uomo così? Questo, dicevo, nella Chiesa non si può predicare quello che non si vive, perché se tu predichi quello che non vivi, si vede subito il bluff, si vede subito che è finto. La Chiesa predica l'amore di Dio, predica quello che gli è capitato, quello che ha ricevuto, si predica quello che uno ha ricevuto. Cosa hanno ricevuto gli apostoli? La potenza dello Spirito Santo. Hanno visto Cristo morto, risorto. Pietro l'ha tradito. Quindi la prima cosa è capire che se siamo i testimoni, noi chi siamo? Pietro e gli apostoli hanno sentito che erano testimoni perché? Perché l'avevano visto, ci avevano mangiato insieme. Per essere testimoni bisogna entrare in una comunione con una persona. Di che cosa sei testimone? Di che cosa sei testimone? Questa è una domanda che mi faccio sempre. Ma voi di chi siete testimoni, di che cosa? Non devi dire alleluia, Dio è grande. Lo devi dire se c'è una cosa dentro di te che ti impedisce a non dirlo. C'è una testimonianza dentro di te, sì o no? C'è una testimonianza dentro di te, qualcosa che ti prende dentro? C'è una testimonianza dentro? A chi dai testimonianza? Appunto oggi viviamo, no? La fede deve essere quasi sterilizzata. Ma capite, se Pietro ragionava così, non avrebbe mai detto che Gesù è risorto dai morti, quel Dio che voi avete crocifisso. Capite, stavo parlando ai dottori del tempio, agli intellettuali. Quel Dio che voi avete crocifisso, Dio l'ha risorto dai morti. Che potenza! E chi gliel'ha fatto fare a quel pescatore? L'amore dentro. Ma lo sapeva che rischiava la vita. Ma sapete com'è morto Pietro? Quando è stato stabilito di essere, doveva essere crocifisso, lui ha detto no, crocifisso come Gesù, no, io non me lo merito. A testa in giù, voglio essere crocifisso. A testa in giù. Quindi lui è testimone di qualcosa dentro che l'ha portato a disprezzare anche se stesso per amore di Dio. Qui queste non sono chiacchiere, questo non è fanatismo come si dice. Un uomo che fa così non è un fanatico, perché disprezza la propria vita per amore di un altro. Quindi disprezzare la mia vita per amore di un altro, per amore di un altro, disprezzare la vostra vita per un amore di un altro, questa è la testimonianza. Disprezzare la propria vita per amore di un altro, disprezzare la propria vita per amore di un altro, questa è la testimonianza. La testimonianza non è dire ho fatto la comunione quando ero piccolo. Testimoni niente. La testimonianza è quel bambino lì, quella ragazza lì che vede la mamma che viene umiliata, magari, che ne so, da uno della famiglia e sta zitta. Allora quella mamma traduce un amore dentro grandissimo. Non pensate che non si vede l'umiltà. È la vera testimonianza. La testimonianza non per forza devi andare a sfilare, io sono di Cristo, ma cammini nella tua vita, nel tuo mondo, ma dentro hai questo fuoco perché il Signore ti ha salvato la vita. Quante persone si sentono chiesa? Non tutte. Io vi guardo, tante volte dico, ma perché siamo sempre noi? Ma perché è stato così anche per loro? Dio salva il mondo attraverso un pugno di persone. Ha cominciato Lui, Gesù. Che però devono essere testimoni non di se stessi, questo è il problema. Noi non dobbiamo essere testimoni di me stessi, di noi stessi. Questo è quello, quante volte ce lo siamo detti. Non dobbiamo essere testimoni di noi stessi. Non devo dire, non devo avere come i generali qui tutti i gruppi carismatici che ho fatto, tutte le preghiere che ho fatto. Questo al Signore non gli importa niente. Tu devi essere testimone di qualcosa che ti ha cambiato la vita, che si vede anche se non parli. Si vede anche se non parli. perché ti ha salvato Dio. Quindi, Signore, permette che certe persone semplici come voi vengano rigirati dall'amore di Dio, vengono rigirati dentro. E queste persone poi che fanno come voi? Che fanno? Fanno delle figuracce nel mondo. Sì, voi siete quelli che fanno figuracce nel mondo. E ve lo dico con tanto amore. Perché fate figuracce? Perché credete a qualcosa che non può essere dimostrabile. Perché credete a qualcosa che oggi viene rigettato. Perché al primo posto oggi c'è la cura di se stesso, della propria bellezza, devi pensare a te. E il cristianesimo è proprio l'opposto, è l'opposto. È l'opposto. Non penso a me, penso a colui che mi ha dato la vita, penso a colui che ha salvato la mia vita, che è morto in croce per me, che io ho tradito e adesso voglio morire come lui, per amore di Dio. E se siete umiliati, è segno che Dio vi sta amando. E se siete disprezzati in famiglia e in casa, è segno che Dio vi sta amando. Avete sentito bene? È segno che Dio vi sta amando, perché siete stati voi a dire vogliamo essere testimoni. Che ha detto Pietro? Noi siamo testimoni dell'amore di Dio, non possiamo tacerlo. E infatti quando ho visto quel cieco non è che gli ha detto va, studia perché sei sporco, non capisci niente. Nel nome del Signore non c'ho niente, gli ha detto, non ho niente. Nel nome del Signore, nel nome dell'amore che ha conquistato la mia vita, io sono un povero pescatore, ho tradito Gesù. Pensate quanto gli è costato dire quello, perché si sentiva un verme. Eppure questo verme ha detto, nel nome del Signore, non io, nel nome del Signore dico a te, alzati. Ecco il cristianesimo, non io, non mi vendo io, è il Cristo che ha amato me, di cui io sono testimone. Quindi non è un fatto di erudizione il cristianesimo, non è un fatto di nascita, è il fuoco, è la luce di Dio, è l'amore di Dio. E allora, se è vero che non bisogna esagerare, che non bisogna dire che Signore, è anche vero che però non bisogna essere increduli e cinici, eh? Se Dio ti ha toccato la vita, ti ha toccato la vita. Però non vi aspettate di essere riconosciuti dagli altri. Vi ripeto ancora una volta, se vi sentite non capiti e se sentite una certa solitudine attorno a voi, ringraziate Dio. Dio permette la solitudine, l'aridità, perché noi ci possiamo abbandonare a Lui. I cristiani sono uomini paradossali, hanno i piedi per terra e la testa nel cielo. Quindi noi siamo testimoni di qualcosa che è più grande di noi. Come fai a dire che tu credi nella risurrezione? Perché ero morto e poi mi sono sentito amato, mi sono sentito ripreso in vita, sollevato, ero morto. Ma voi avete fatto esperienza di essere morti? Morti, non dico clinicamente. Ma voi avete mai sentito che siete morti dentro, che vi fate schifo anche? Non avete mai sentito questo? Se non avete sentito questo, ve lo auguro. Di sentire che non ce la fate da soli, che siete peggiori. A volte la società ci fa sentire i peggiori, è una grande grazia. Lì in fondo, giù dove c'è il tuo inferno, lì viene la mano misericordiosa di Dio che discende negli inferi e ti dice vieni, vieni su. E quando uno si sente preso da Dio così cambia la vita. Ma questo amore misericordioso Dio lo vuole dare a tutti. Adesso potete anche cominciare a capire perché siete qui in questa chiesa, perché siete così spauriti, così variegati, tutti diversi, Non stiamo qui perché ci siamo scelti, ma perché siamo stati scelti da Dio. E Dio non sceglie i migliori. Dio non sceglie i più santi. Dio non sceglie quelli che fanno tutto bene. Dio a volte sceglie persone che sono perse agli occhi del mondo, perché si manifesti ancora di più l'immensa misericordia di Dio, che ha scelto quello che per il mondo è disprezzato. Ecco perché Pietro predica così, capite? Lui lo sente dentro di sé, che c'è da perdere? Niente, ha tradito il Signore, è stato perdonato. Ma voi l'avete sentita questa misericordia dentro che vi mangia le viscere? E oggi ho letto un brano di San Simeone, il nuovo teologo, che diceva: non accada a noi cristiani di aver conosciuto la misericordia di Dio e poi fare come fanno a volte certe persone che hanno ricevuto una elemosina materiale da un benefattore. Pieni di gioia vanno a casa, vedono però che ci sono altre persone che hanno bisogno, dicono: e no, se lo dico a loro non ce l'ho più per me. Perché se tu hai scoperto la sua misericordia, quella di Gesù, non è come il benefattore materiale, perché la sua misericordia è sempre di più. Quindi se tu hai scoperto quanto ti ama il Signore, tu devi andare in giro a raccontare che Dio è amore. Perché se te lo tieni per te, significa che non hai capito l'amore di Dio. E allora scusatemi se oggi ho parlato così, ma è un'accusa che faccio anche a me, perché si può peccare in un modo e nell'altro. Si può peccare nel dire sempre Signore, 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 quando sei buona, ma si può peccare anche nel non dire chi è stato il Signore per te. È certo che se tu oggi dici che il Signore ti ha salvato la vita, passi da scemo, ma è vero che ti ha salvato la vita. E se la Chiesa non ha fatto esperienza di essere salvata, come poteva predicare, come poteva passare tutti questi secoli? Qual è la forza della Chiesa? Il fatto che è amata e quindi è testimone di un amore di Cristo. È la sposa che si sente amata e che gli manca lo sposo. La sposa non può dimenticare lo sposo. Voi siete la sposa, lo sposo è crocifisso, voi siete la sposa. Come fate a dimenticarlo? Che cos'è la Chiesa allora? Io penso che un peccatore perdonato lo sa. Chi sente ribrezzo verso se stesso per i propri peccati. Capisce? Capisce che significa essere perdonati. Capisce che significa essere amati. E allora diventa come quella sposa del Cantico dei Cantici, che cerca lo sposo, gli manca lo sposo, gli manca l'amore di Dio. Lo testimonia anche quando gli manca. Ecco quello che mi ha colpito di questa prima lettura. Forse non c'entra niente. Mi ha colpito questa semplicità e schiettezza di Pietro, che si mette a predicare, racconta quello che è successo. E poi tutti lo ascoltano, gli intellettuali lo ascoltano. E che succede quando lui parla con quella franchezza? Che succede? Scende lo Spirito Santo su tutti. Come per dire: questo è il sigillo di Dio, quest'uomo che parla così l'ho ispirato io, dice il Signore. È un poveretto, ma io ne ho fatto il principe della Chiesa. Che potenza l'amore di Dio! Che potenza! Ecco Santa Rita, 1,40 m, 50 m, tutto amore, talmente amore che riceve una stigmata sulla quina, qui dove i pensieri ci si mangiano a noi. Lei invece dei pensieri arriva alla croce. Perché? Qual era il suo pensiero? L'amore di Dio ha crocifisso i suoi pensieri. È potente, plasticamente si vede, no? È stata qui la spina, dove noi abbiamo i pensieri inutili, e lei è stata crocifissa. Pregava di notte, non gli bastava il giorno, pregava di notte, per tutto il mondo. Ecco quello che il Signore ci vuole dire con questi santi, e ci vuole dire che questa è la Pasqua, che questa è la fede, che questo è il tempo della Chiesa, il tempo nuovo della Chiesa. E non abbiate paura se vi sentite soli, non abbiate paura se vi sentite che siete quattro persone, non abbiate paura se non sapete parlare, non abbiate paura se vi guardate attorno e sembra che nessuno si interessa della fede, non abbiate paura, ma chiedete allo Spirito Santo l'unzione, lo Spirito che vi cambia la vita dentro, chiediamolo tutti. Perché comunque il Signore si rinnova nelle persone sempre come ha fatto con gli Apostoli. Si rinnova così e ti fa sentire che non ce la fai, come Pietro che voleva tornare a pescare. Coraggio quindi, chiediamo al Signore, a Santa Rita, questa grazia per le nostre famiglie, per questo mondo che cerca così disperatamente la pace. Preghiamo, supplichiamo Dio. Con digiuni, con veglie, con preghiere, supplichiamo il Dio della pace. Fatevi onore, fatevi un punto di onore, mettetevi a pregare insieme, fate delle veglie, fate dei digiuni, pregate per la pace, dove vi trovate, pregate, preghiamo, supplichiamo Dio. Non ne possiamo più di parole. Preghiamo, ecco, sperimentiamo questo, no? Quello che ha sperimentato Pietro, mentre lui testimoniava il Signore, cosa fa il Signore? Gli manda lo Spirito Santo. Chiediamo a Gesù che possa accadere anche a noi, non per i nostri meriti, ma perché Lui è buono.
Preghiamo. Assisti benigno il tuo popolo, Dio onnipotente, e poiché lo hai colmato della grazia dei santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana all'esistenza nuova nel Cristo risorto che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Facciamo la preghiera litanica, diciamo il primo schema. Il frutto dello Spirito è l'amore, tu Rita l'hai vissuto. Il frutto dello Spirito è la pace, tu Rita l'hai vissuta.
Ottienila per noi.
Il frutto dello Spirito è la gioia, tu Rita l'hai vissuta.
Ottienila per noi.
Il frutto dello Spirito è la pazienza, tu Rita l'hai vissuta.
Ottienila per noi.
Il frutto dello Spirito è il perdono, tu Rita l'hai vissuto.
Ottienilo per noi.
Il frutto dello Spirito è la fedeltà, tu Rita l'hai vissuta.
Ottienila per noi.
Il frutto dello Spirito è la speranza, tu Rita l'hai vissuta.
Ottienila per noi.
Animati da quella fede che ha mosso San Pietro, gli Apostoli che hanno sperimentato l'amore di Dio che salva, preghiamo per tutti quelli che sono nella sofferenza, aiutati, sollevati, rinvigoriti dalla fede e dalla preghiera di Santa Rita. Preghiamo per tutti gli ammalati e i sofferenti. O Dio Onnipotente, in questi giovedì, in onore della tua serva, Santa Rita, rivolgi la tua grande misericordia sulle persone ammalate e su quelle che hanno gravi problemi. Per loro intendiamo pregarti, mentre contempliamo la sofferenza di Santa Rita per la dolorosa ferita sulla fronte e la sua grande fiducia in te. Nonostante le prove e i dolori, ci rivolgiamo con fede a te, o Dio della consolazione, per ottenere il dono della guarigione e della pace per tanti fratelli afflitti. O gloriosa Santa Rita, aiutali perché sappiano contemplare la croce con i tuoi stessi occhi e trovare in essa la forza di cui hanno bisogno per portare la propria croce. Allevia con la tua intercessione i loro beni, liberali dalle sofferenze e ottieni il bene prezioso della salute e della santità. Amen. Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Rita nostra patrona,
prega per noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Per intercessione di Santa Rita da Cascia, vi benedica, vi custodisca Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.